colina?
Credo che possiamo proseguire.
Bene. E allora ci siamo. E affrontiamo la lettura del libro del Siracide, così denominato questo scritto. È già il titolo che è comunemente utilizzato già in epoca molto antica, è interessante per quanto riguarda la nostra ricerca e anche i temi che sono stati messi in risalto nel precedente incontro, negli incontri che verranno. Perché dire Siracide significa fare riferimento a un personaggio che è figlio di qualcun altro, è figlio di Sira. Lui, questo personaggio di per sé, si chiama Gesù. Gesù. E se voi, avendo in mano la vostra Bibbia, sfogliando le pagine, arrivate al capitolo 50, ormai siamo alla conclusione dello scritto, versetto 27, una dottrina di sapienza e di scienza condensata in questo libro, Gesù, figlio di Sirach, figlio di Azzaro di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la sapienza dal cuore. Beato chi mediterà queste cose. Dunque, Gesù il Siracide, nel senso che è figlio di Sirach. E dunque addirittura c'è di mezzo un nonno suo che si chiama Eleazaro, e dunque si va indietro di almeno due generazioni, ma si fa riferimento a una scuola, che evidentemente ha trovato in questo Gesù un maestro di riferimento molto autorevole, ma c'è una tradizione alle spalle di quella che è stata l'esperienza magistrale di questo Gesù, figlio di Sirach, figlio di Eleazar. Anzi, se voi ritornate alla prima pagina del Siracide, normalmente nelle nostre Bibbie è riportato un prologo che di per sé non fa parte del testo canonico, ma è un prologo che dalla traduzione in greco di questo scritto è sempre riportato nelle nostre Bibbie, che appunto fanno riferimento al testo greco, e aggiungo subito una parentesi, perché abbiamo a che fare con un testo che è stato originariamente scritto in ebraico ma tradotto in greco, ed è proprio il traduttore in greco che adesso ci parla, presentando lo scritto che mette a nostra disposizione nel prologo, e parla di suo nonno Gesù. Quel Gesù che è citato come l'autore di questo scritto, figlio di, nipote, è a sua volta nonno di colui che ha tradotto questo scritto. Quindi abbiamo a che fare con almeno cinque generazioni, se non sei, e dunque una tradizione che ha dato forma a una scuola che è passata non solo attraverso le generazioni nel tempo, ma è passata anche attraverso certe vicissitudini storiche piuttosto inquietanti, perché possiamo subito, senza adesso andare tanto per il sottile, collocare la figura di questo Gesù, il maestro di riferimento, nella prima metà del secondo secolo avanti Cristo, a Gerusalemme. Ma il traduttore, che adesso presenta a noi il testo e presenta se stesso, insieme con il richiamo alla figura meritevole di tanta ammirazione da parte sua, di suo nonno, il traduttore in greco vive in Egitto, e qui è citata una data molto precisa, che è il 132 avanti Cristo. E tra gli anni in cui è vissuto Gesù e ha svolto il suo insegnamento a Gerusalemme e l'epoca in cui il nostro anonimo traduttore tradotto in greco lo scritto di suo nonno Gesù, c'è di mezzo niente meno che quel periodo storico che è stato motivo di un disordine colossale, è il momento dell'insurrezione, la persecuzione al tempo di Antioco IV e poi Maccabei e poi tutte le situazioni di tensione, di guerriglia che segnano gli anni seguenti, e arriviamo al 132, quando ormai quella piccola realtà palestinese si è configurata ormai come un'entità autonoma rispetto al regno di Siria. Ma questo adesso è un discorso del tutto collaterale, per dire che abbiamo a che fare con un arco di storia che comporta delle vicende piuttosto pesanti, e tant'è vero che poi abbiamo a che fare con un nipote di quel Gesù che è emigrato e che si trova in Egitto, dove si parla greco, che è la lingua internazionale, in un contesto dove la cultura ellenistica ormai è dominante. E lui, nel prologo di questo scritto, dice così, leggiamo: molti e profondi, qui dice insegnamenti, meglio sarebbe, molti e profondi doni, ci sono stati dati nella legge, nei profeti, negli altri scritti successivi, e per essi si deve lodare Israele come popolo istruito e sapiente. Ecco, abbiamo a che fare con un richiamo a quei doni speciali che sono stati riservati a Israele, la scrittura in un contesto in cui ancora il complesso degli scritti canonici è in fase di definizione, ma più o meno, vedete, ci siamo per quello che anche noi siamo soliti definire sacra scrittura, la legge, i profeti, gli altri scritti, ed ecco tutto quello che nella esperienza di Israele è stato motivo per essere istruito e acquisire sapienza. I due termini che compaiono qui in greco sono programmatici. Termine sapienza, sofia in greco, chokma in ebraico. Questo termine viene da lontano ed è un termine che prendiamo necessariamente in considerazione, ma con molto rispetto, in punta di piedi, senza tentare di darne una definizione esauriente e univoca, perché il termine assume significati che variano nel tempo, in base a almeno due tappe fondamentali di quella che è una lunga vicenda nel corso della quale la tradizione sapienziale è andata maturando nel contesto della storia del popolo di Israele, che poi è in relazione con altri bacini culturali dove sono pure presenti tradizioni sapienziali imparentate con quella tradizione sapienziale di cui danno testimonianza i testi che compongono per l'appunto quella porzione della Sacra Scrittura che va sotto questo titolo. Gli altri scritti sono gli scritti sapienziali. E dunque la sapienza nel suo significato primigenio è una capacità pratica di impostare il cammino della vita. È una sapienza molto artigianale, una sapienza molto empirica. La sapienza come qualità della vita, come si fa a vivere in modo positivo, come si può vivere, e per vivere bisogna impostare, gestire le relazioni con le cose, con le altre persone, con le dimensioni di tempo e di spazio che ci definiscono e gli strumenti che usiamo. La sapienza come espressione che serve a ricapitolare la qualità di una vita che realizza una positiva, anche se nel complesso ci sono molte variabili da considerare, positiva relazione con il mondo. Ma tutto questo in un contesto che è sempre determinato, il nostro maestro a questo riguardo ci coinvolgerà subito per le pagine che leggiamo stasera stessa in una in una prospettiva che è dal suo punto di vista determinante, questa sapienza, questa capacità di gestire le cose, di vivere positivamente nelle relazioni, di realizzare la vocazione alla vita, dipende dal timore del Signore. E il timore del Signore è il sentimento del mistero. Il dialogo con il mondo è misterioso, il dialogo con il mondo non è un dialogo con un oggetto che sta lì e che puoi manipolare a tuo piacimento. Il dialogo con il mondo, ma d'altronde per imparare a vivere, per imparare a dialogare con il mondo, dicendo mondo intendo tutto quello che naturalmente bisognerebbe esplicitare, ma non è il caso, ci intendiamo. E il dialogo con il mondo è impegnativo, è preoccupante, è qualche volta è imbarazzante, qualche volta è addirittura angosciante, ma è il mondo mi sfugge, il mondo è misterioso, il dialogo con il mistero. È un'espressione che è come sintesi di tutto un lungo percorso degli antichi maestri, il principio della sapienza e il timore del Signore. Per entrare in quella ricerca sapienziale da cui dipende la positività della vita, è necessario come impianto originario del nostro vissuto il timore del Signore. Ripeto, proviamo a intenderlo così, il sentimento del mistero, dentro all'animo umano, dall'interno, come motore che orienta tutte le relazioni e rende possibile praticare quella ricerca da cui dipende la sapienza, la qualità della vita. Ma poi nel corso del tempo, passano secoli e abbiamo anche appunto a che fare con i testi sapienziali presenti nel canone delle scritture sacre. Sapienza è termine che è andato acquistando un significato sempre più espressamente teologico, nel senso che la prospettiva tende per così dire a ribaltarsi. La sapienza come capacità di entrare in relazione con il mistero a partire dal timore del Signore, ed ecco, il mistero stesso si rivela, è il mistero che ci viene incontro, è il mistero che dice la sua, è il mistero che si esprime, è il mistero che ammicca, è il mistero che manda dei segnali, è il mistero che si rivela. E allora la sapienza tende ad assumere un significato sempre più propriamente teologico, vi dicevo, è il rivelarsi del mistero. Non soltanto il mistero come interlocutore con cui bisogna fare i conti, ma il mistero come soggetto che ha preso l'iniziativa, è tutto il creato, tutti gli eventi, la storia umana, le persone, il vissuto, anche quello che emerge dal fondo dell'animo umano come rivelazione di una novità che dimostrazione della sapienza, sapienza di Dio. Sapienza di Dio. Allora, vedete, c'è tutto un lungo percorso, per cui sapienza è un termine che appunto trattiamo con una certa delicatezza. Fatto sta che il nostro maestro si trova lungo questo percorso in una zona intermedia. Il testo che in modo veramente esauriente contempla la sapienza in quanto il mistero di Dio che si rivela è il libro della sapienza, tra l'altro libro scritto direttamente in greco, ne parlavamo in altre occasioni. Ma qui vedete, accanto al termine Sofia c'è il termine Pedia, dove il popolo è istruito, Pedia che è traduzione di quello che in ebraico si dice Musar. Musar è una lezione e il termine pedia o paideia, ecco, io sono abituato a leggere secondo le forme dei bizantini, la teoria epidemica del greco moderno, pedia, la paideia, ecco, ed è l'istruzione, e qui c'è di mezzo Dunque, tutto quello che ha a che fare con un sistema pedagogico, con un'istruzione nel senso di un linguaggio in grado di trasmettere, di condividere, di offrire e anche di interpretare le esperienze del vissuto, laddove matura per l'appunto la sapienza della vita. E dunque qui vedete il nostro traduttore ci parla di suo nonno che a questo riguardo ha svolto una funzione magistrale. E allora proseguiamo nella lettura. Poiché è necessario che i lettori non si accontentino di divenire competenti solo per se stessi, ma che anche ai profani sono quelli di fuori, gli ektos, quelli di fuori, gli altri. Gli studiosi, dunque anche ai profani possano gli studiosi rendersi utili con la parola e con gli scritti, allora anche mio nonno Gesù, dedicandosi lungamente alla lettura della legge, dei profeti e degli altri libri, questi sono i testi su cui lui ha studiato, che ha scrutato, che ha interpretato nel corso della sua vita, ma ed ecco, vedete, ha assunto una responsabilità magistrale. Non soltanto ha letto e ha studiato, ma avendo conseguito una notevole competenza a riguardo di queste cose, fu spinto a scrivere qualche cosa riguardo all'insegnamento e alla sapienza. Fu spinto a scrivere. Perché gli amanti del sapere, assimilato anche questo, possano progredire sempre più in una condotta secondo la legge. Dunque ha scritto. E questa scrittura è l'espressione di quello che di fatto è subito da intendere come un impegno di carattere didattico, di carattere pedagogico, un impegno magistrale. Abbiamo a che fare con la testimonianza di una vera e propria ricerca di un linguaggio che consenta di trasmettere, interpretare, acquisire, sperimentare, trasmettere tutto ciò che riguarda la vocazione alla vita. Scuola. E il nonno, vedete, si è dato da fare. E allora qui il nipote dice: siete dunque invitati a farne la lettura con benevolenza e attenzione, e a perdonare se, nonostante l'impegno posto nella traduzione, vedete, quello che riguarda la traduzione in qualche modo ci rimanda a tutto quello che riguarda la relazione didattica, la relazione comunicativa, la relazione scolastica, qui c'è di mezzo una scuola. La scuola è sempre una traduzione, sempre. E allora anche lui si è cimentato nella traduzione, dice il nipote. E dice, forse non siamo riusciti, anzi lui lo dà per scontato, non siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Difatti le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza quando sono tradotte in altra lingua. E non solamente questa opera, ma anche la stessa legge, i profeti, il resto dei libri conservano un vantaggio non piccolo nel testo originale. Nel frattempo già i testi della Sacra Scrittura sono stati tradotti in greco. Già sono stati tradotti in greco. E adesso dice lui, ho pensato che fosse il caso di tradurre questo, perché è il linguaggio necessario per parlare a quelli che già sono emigrati, non parlano più l'ebraico. Ad Alessandria d'Egitto c'è una comunità di giudei molto numerosa e ormai impiantata da generazioni, e poi gli altri, quelli di fuori, e insiste. Nell'anno 38esimo, ecco qui, del re Evergete, venuto in Egitto, il 132 a.C., c'è di mezzo tutta la guerra di liberazione nella terra di Israele, lo ricordavo poco fa, travaglio penosissimo che si prolunga nel tempo, con tanti strascichi, con tante contraddizioni, con tante violenze, ma anche con tante emozioni che accompagnano quelle ricerche che dal di dentro degli animi sono protese a elaborare un linguaggio che consenta di interpretare il significato degli avvenimenti in corso, in cui è coinvolta quella generazione o quelle due o tre generazioni che sono alle prese con quelle stesse vicende, ed ecco, ma un linguaggio che sia coerente con una vocazione alla vita. E tra l'altro quegli sono gli anni in cui altri scritti presenti nell'Antico Testamento sono messi a punto. Pensate al libro di Giuditta, tanto per dire, il libro di Giuditta, ma non solo, pensate ai Maccabei. Fatto sta che lui dice: ecco, mi sono trovato in Egitto e fermatomi ivi alquanto, dopo aver scoperto che lo scritto è di grande valore educativo. Anch'io ritenni necessario adoperarmi con diligenza e fatica per tradurlo. Dopo avervi dedicato molte veglie e studi in tutto questo tempo, ho condotto a termine questo libro, che pubblico per coloro che all'estero, in tiparichia, dice qui, in parrocchia, la parrocchia è la stazione di sosta di coloro che viaggiano all'estero, in parrocchia. Evidenti parecchie, dice così, all'estero, traduce la nostra Bibbia, vedete abbiamo anche noi a che fare con un'altra traduzione, intendano istruirsi conformando i propri costumi per vivere secondo la legge. Ecco, il testo che leggiamo è la traduzione dal greco. È vero che nel corso del tempo, già in epoca antica, ancora il primo millennio, ci sono testimonianze, ma poi dalla fine dell'Ottocento in poi sono stati ritrovati brani e anche brani importanti e piuttosto abbondanti dal punto di vista quantitativo di quello che era il testo ebraico del nostro libro, per cui qua e là nelle note si fa un po' di confusione, insomma, ma noi adesso non andiamo tanto per il sottile, diciamo di problemi anche per quanto riguarda la numerazione dei versetti, sono questioni che adesso noi lasciamo da parte e cerchiamo di seguire un filo conduttore che ci aiuti nella nostra ricerca, rispettando il valore del testo naturalmente, senza banalizzare niente, ma rendendoci conto di come il testo che leggiamo è tradotto dal greco, ma in realtà c'era a monte quel testo ebraico, lo stesso traduttore dice è un'altra cosa, era il testo, e quando gran parte di quel testo è stato ritrovato dalla fine dell'Ottocento, nel corso del Novecento, gli studiosi si sono buttati sopra a pesce e hanno tradotto tanti versetti in maniera da coglierne dei significati che la traduzione in greco aveva quantomeno così ottenebrato, se non proprio tradito. E dunque, pazienza, noi abbiamo a che fare, ma la scuola è così, la scuola è sempre una traduzione. E d'altra parte la scuola è impegnativa, quanta fatica. Questo dice: io ho vegliato per tante notti, ci ho dedicato tanto impegno, tanta fatica, perché mi sono reso conto di come mio nonno avesse scritto quelle cose perché erano funzionali alla sua attività didattica, ma mio nonno era figlio di, ecco, ecco, noi siamo in pieno in questa ricerca che è una testimonianza certamente interessante, non dico che sia esclusiva, niente affatto, ma è una testimonianza di chi ha preso sul serio la modalità didattica per aiutare prima di tutto se stessi, ma aiutarsi tutti vicendevolmente nel corso delle generazioni, nella varietà delle situazioni storiche, e aiutarsi a discernere il cammino della vita, la strada della vita, rispondere positivamente alla vocazione della vita. Questo rimane l'obiettivo, ma quante traduzioni ci vogliono e quanta pazienza ci vuole per prendere atto con delle situazioni che si evolvono, e addirittura dei linguaggi che prendono sfumature di significato, che mentre sfuggono al controllo, quelle sfumature di significato in realtà poi diventano anche occasioni per scoperte ulteriori. Scuola. Allora, leggiamo. Io vado avanti un po' così, a modo mio, un po' di corsa, ma non vi spaventate, il libro è un libro piuttosto ponderoso, sono 52 capitoli, ma noi passeremo in rassegna il testo nel corso dei nostri incontri di mese in mese, con qualche saltello, qualche poco di disinvoltura e qualche scorciatoia, vediamo di venirne a capo. Il testo si apre con un poema introduttivo, un poema di 18 versetti. Io leggo come il testo è riportato nella mia Bibbia, può darsi che nella vostra Bibbia qua e là ci sia qualche scompenso rispetto all'ordine dei versetti che era riportato nell'antica traduzione. Io ho a che fare con la vecchia traduzione CEI. Un poema introduttivo che poi apre una prima raccolta. Il libro, come verificheremo procedendo nel nostro lavoro, ci offre dei temi, grandi temi che hanno determinato e attirato e provocato l'attenzione del maestro, e che sono stati oggetto della sua riflessione, e dunque coagulati poi questi temi in un linguaggio tipicamente sapienziale. Una prima raccolta fino al capitolo 23, poi una seconda raccolta dal capitolo 24, ma ne parleremo a suo tempo. Fatto sta che i primi 18 versetti di questo capitolo primo contengono un poema che, collocato in questa posizione, come già vi dicevo, possiamo ben considerare introduttivo. E naturalmente le introduzioni sono molto, molto cariche di tanti significati che possono essere precisati, documentati, illustrati soltanto nel corso di una verifica che ha bisogno del contatto con le pagine che verranno, ma noi leggiamo. Qui abbiamo a che fare con 5 strofe. La prima strofa, dal versetto 1 al versetto 4. Ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con Lui. La sabbia del mare, le gocce della pioggia, i giorni del mondo, chi potrà contarli? L'altezza del cielo, l'estensione della terra, la profondità dell'abisso, chi potrà esplorarle? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza, e la saggia prudenza è da sempre. Vedete, la sapienza è una creatura qui. La sapienza non è il mistero di Dio che si rivela, così come vi dicevo, in quel momento in cui la sapienza acquista senz'altro un significato rigorosamente teologico. Sapienza è creatura, ma è una creatura originale. È una creatura che appartiene al segreto del Signore e appartiene a quella profondità del mistero di Dio che è irraggiungibile, impenetrabile. E d'altra parte la sapienza è come la matrice che è stata voluta da Dio come premessa, come contenitore, come qualità conferita da Lui creatore a tutte le sue creature. Prima di ogni cosa fu creata la sapienza, dice il versetto 4, e la saggia prudenza è da sempre. Tutte le creature sono collocate al loro posto, sono qualificate nel loro particolare valore in quanto sono precedute dalla sapienza. Non è soltanto una precedenza cronologica, è una precedenza qualitativa. Tutte le creature sono nella sapienza, rivelazione di un'intenzione, di un progetto, di una volontà di Dio, di quel segreto mediante il quale Dio ha fatto di tutta la creazione il contesto nel quale la nostra vocazione alla vita è stata collocata a dimora. E infatti la seconda strofa dice: a chi fu rivelata la radice della sapienza? Già, quella sapienza che è radice, io dicevo matrice, quella sapienza che è impronta, quella sapienza che è, si possono usare altre espressioni e nel linguaggio sapienziale compariranno poi in momento opportuno, splendore, bellezza. Ma a chi fu rivelata la radice della sapienza? Chi conosce i suoi disegni? Vedete, il fatto che Dio abbia creato tutto quello che esiste in forza di questa impronta originaria che da Lui stesso è stata conferita ad ogni creatura, per quanto varie, molteplici, inesauribilmente originali siano le creature, la sabbia del mare, le gocce della pioggia, i giorni del mondo, sapienza, perché tutto quello che esiste è orientato a ottenere un riscontro. È un riscontro, vedete, che interpella direttamente la coscienza umana. Chi conosce i suoi disegni? Già, perché Dio non ha semplicemente creato, Dio ha creato con sapienza. E la sapienza sta lì a dimostrare che Dio ha creato perché la sua creazione fosse recepita, fosse riconosciuta, fosse intesa, interpretata nel valore della sua iniziativa creatrice. E allora dice: chi conosce i suoi disegni? Uno solo è sapiente, è interessante, l'unico sapiente, il Sophos, è Dio stesso. Uno solo è sapiente, molto terribile, seduto sopra il trono, è Lui. Il Signore ha creato la sapienza? È creatura. Sì, la vista e la misurata. Interessante questo uso del verbo vedere. Ricordate il primo racconto della creazione: Dio vide che era bello, Dio vide che era bello, vero? Era molto bello. La vista, la misurata, la diffusa su tutte le sue opere, su ogni mortale, secondo la sua generosità, e la elargì a quanti lo amano. Ecco il punto d'arrivo della seconda strofa, dove vedete qui tutte le creature, tutte le sue opere sono tutte le creature. Poi ogni mortale, qui il greco dice ogni carne, e ogni essere vivente, gli animali e non solo, tutti gli esseri viventi, tutte le gradazioni che assume la vita nel creato, dalle forme più primigenie e più semplici, la vita vegetale, la vita animale, ed ecco terzo livello, la elargì a quanti lo amano. Questa è la condizione umana ed è la condizione che segna il punto d'arrivo di tutta quell'opera creatrice che è voluta da Dio con sapienza, è orientata a ottenere da parte della libertà umana quella risposta d'amore, dice qui, quella corrispondenza che segna l'attuazione suprema della vocazione alla vita, la corrispondenza della creatura umana a quella vocazione alla vita che scaturisce dal grembo del sapiente, il Dio creatore. Terza strofa, versetti da 9 a 11, il timore del Signore, ecco che spunta il timore del Signore. Ve ne parlavo fuggevolmente poco prima, adesso lo avremo tra i piedi per un pezzo. Il timore del Signore. Il timore del Signore è quel riscontro di cui la sapienza che viene da Dio ha bisogno nella nostra condizione umana. E c'è una connessione indissolubile tra la sapienza, in virtù della quale, mediante la quale, creatura è se stessa, ma creatura che ha svolto un ruolo di presidenza, di organizzazione, di finalizzazione per quanto riguarda tutte le altre creature, ed è il timore del Signore, il sentimento del mistero. Allora dice, questo è un programma scolastico, dove i contenuti non c'entrano niente. Ma d'altronde è vero che ci sono i testi sacri, no? Quelli ci sono, e lui stesso è studioso, ne ha parlato il nostro nipote precedentemente, ma i contenuti non c'entrano. Non è che si fa scuola per quello. Quella è, come dire, l'attività quotidiana di persone che comunque mangiano a pranzo, mangiano a cena, forse fanno uno spuntino a colazione, quella è la cosa normale. Ma quello che conta, per cui si fa scuola, è questo: il timore del Signore. E allora dice, timore del Signore è gloria e vanto. Ecco, è il sentimento che apre la vita alla pienezza delle relazioni. Gioia e corona di esultanza. Già, prima parlava di una radice, adesso parla di una corona. Il timore del Signore allieta il cuore, dunque la dignità della condizione umana chiamata alla vita, versetto 9, la letizia della nostra particolare identità umana. Che possiamo ben dire, forse anche i cani sono contenti, forse anche i gatti, forse anche le zanzare quando succhiano il sangue saranno contenti, ma questa letizia di cui parla lui è tipicamente umana ed è, vedete, strettamente connessa con il timore del Signore. Il vanto, il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita. Dunque la positività, l'attuazione positiva di quella vocazione alla vita per cui il creatore trova riscontro, passando attraverso tutto il creato, ma trova riscontro nella risposta che la creatura umana e solo essa è in grado di offrirgli. Per chi teme il Signore andrà bene alla fine, sarà benedetto nel giorno della sua morte. Andiamo subito avanti, vedete la quarta strofa e arriviamo al versetto 15. Principio della sapienza è il timore e il temere il Signore. Questo è un ritornello che già compariva in testi più antichi, pensate al libro dei Proverbi. Principio della sapienza è il timore del Signore, l'archi. Principio della sapienza è temere il Signore. Vedete, questo continua a esprimermi come già vi proponevo, questo sentimento del mistero è il principio di quell'itinerario sapienziale che ci conduce acquisire, interpretare, gestire operativamente le relazioni con il mondo, da cui dipende la attuazione positiva della nostra vocazione alla vita. È il principio della sapienza, è il timore del Signore, questo è fondamentale per il nostro Maestro. E vedete, questo sentimento del mistero non è uno spunto originario, lui adesso ce lo dice, è una tensione, una sollecitazione, è una modalità di approccio, è un atteggiamento interiore che accompagna il percorso della vita. Non è una volta, non è un'ispirazione momentanea, non è un fenomeno carismatico che ha luogo quando qualcuno ha digerito male. No. Leggo. Essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Tra gli uomini essa ha posto il nido, fondamento perenne. Resterà fedelmente con i loro discendenti. E vedete qui... si parla di un cammino nella vita, sapienza, per cui la vita diventa una risposta positiva alla vocazione ricevuta, un cammino nella vita che è come un'immersione, che ricapitola tutto e contiene tutto del vissuto nel tempo, nello spazio, nelle modalità di espressione visibili esternamente, ma nel discernimento interiore. Pienezza della sapienza è temere il Signore, dice adesso. E vedete che qui si va anche al di là del limite temporale che definisce una generazione, perché ci sono di mezzo già i discendenti. Per cui è sempre vero che nessuno vive per se stesso, certo. E vive in quanto porta con sé un'eredità, ciascuno di noi, e vive in vista della generazione prossima ed anche delle generazioni che verranno, e chissà dove, chissà come saranno in grado di recepire e di ulteriormente confermare e valorizzare il lascito della esperienza sapienziale, il lascito del timore del Signore, sentimento del mistero, sì? Allora qui dice pienezza della sapienza è temere il Signore, versetto 14 nella mia Bibbia, essa inebria di frutti i propri devoti, inebria di frutti i propri devoti, tutta la loro casa riempirà di cose desiderabili i magazzini dei suoi frutti. Una vita, vedete, operosa, una vita produttiva, una vita aperta alle relazioni, una vita che lascia anche a suo modo una traccia significativa di se stessa. Il sentimento del mistero accompagna il percorso di una vita, il percorso intero di una vita. Non è semplicemente un'occasione, un momento, uno spunto. Quinta strofa, e arriviamo al termine di questo poema introduttivo, corona della sapienza, ecco, vedete, parlavamo già precedentemente, è comparso il termine corona, parlavamo della radice, e adesso qui meglio è valorizzata l'immagine di una pianta, dove c'è la radice, c'è la corona, le fronde della pianta cresciuta e in grado di portare frutto, una raffigurazione emblematica che senza problemi per nessuno rappresenta ottimamente l'itinerario di una vita, tutto lo svolgimento di una vita, e di una vita che non è funzionale a se stessa, ma è funzionale all'ambiente, funzionale ai frutti che produce, funzionale continuità di quella corrente che viene dal grembo del creatore attraverso la sapienza è fusa, proiettata, rilanciata lungo tutti gli itinerari di spazio e di tempo, corrispondono alla iniziativa originaria del creatore. Qui dice il versetto 16, corona della sapienza è il timore del Signore. Vedete, alla fine del percorso c'è ancora il timore del Signore. Fa fiorire la pace e la salute. Dio ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere la scienza, il lume dell'intelligenza, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice della sapienza, ritorna il termine rizza, radice della sapienza è temere il Signore. I suoi rami, ecco una pianta, sono lunga vita. C'è di mezzo ancora un accenno alla pioggia che accompagna la crescita della pianta fino alla fruttificazione. Siamo in un contesto in cui il nostro maestro, senza averlo ancora detto espressamente, dominante è la regola della gratuità. Dominante, la regola della gratuità. Quando dico regola sembra che usi un'espressione che sembra in contraddizione con il termine gratuità. Ciò che è gratuito è fuori delle regole. E qui è la struttura portante dell'universo, che qui è richiamata, anche se in maniera così scenografica, ma un po' come sfuggente a quella che fino a questo momento ci è stata proposta come una riflessione che ha impegnato i pensieri. La pioggia piove, ecco, piove. E d'altra parte è da questa gratuità celeste ben rappresentata dalla pioggia che dipende la pace. Qui compare in termine irini la pace, e la pace coincide con la pienezza della vocazione alla vita realizzata in tutte le relazioni che la strutturano. Poema introduttivo, ma adesso vedete, subito, il nostro maestro ci tiene nei versetti che seguono da 19 a 24 inserire un breve richiamo, subito ha a che fare con i discepoli che frequentano la sua scuola, e subito un avvertimento. Poi dal versetto 25 entrerai in una prospettiva di carattere propriamente didattico. Come si ottiene il timore del Signore? Già, ma adesso vediamo versetti da 19 a 24. Subito l'accenno a un rischio, o a più rischi, e d'altra parte la conferma circa le garanzie bisogna subito accogliere come motivo di incoraggiamento per affrontare il cammino sapienziale, la scuola, ma è la scuola della vita. Dice, versetto 19, la collera ingiusta non si potrà giustificare. Già, la collera, poiché il traboccare della sua passione sarà la sua rovina. Subito un rischio. E infatti aggiunge il paziente, il macrozimus, il magnanimo. Questo è un cammino di ricerca che esige magnanimità, che esige pazienza non nel senso banale del sostantivo, facciamo finta che non sia successo niente, no, capacità di respiro. Un respiro profondo, vedete, il nostro maestro ci tiene ad avvisarci, guardate che per procedere in questa ricerca, ma lui ce ne ha parlato in maniera entusiasmante nei versetti precedenti, nel suo poema, ma calma, respiriamo, prendiamo fiato. Il paziente non è quello che sta al pronto soccorso e aspetta di andare in reparto. Il paziente è il macrossimus, quello che ha un respiro profondo, un respiro lungo. Il paziente sopporterà per qualche tempo, alla fine sgorgerà la sua gioia. Qui si tratta di moderare il fiato, ma vedete, è una prospettiva di moderazione del respiro che il nostro maestro ce lo dà come un valore di riferimento scontato. Sgorgerà nella gioia. Per qualche tempo terrà nascoste le parole. Già, non pensate che sia subito facile trovare le parole. No, subito scoraggiante. Detto, non dice, adesso vi insegno io. Come si dice? No. Per qualche tempo terrà nascoste le parole e le labbra di molti celebreranno la sua intelligenza. Ed ecco, entrare in una prospettiva nella quale si imparerà a usare una lingua che non è quella che immediatamente affiora sulle nostre labbra, ma motivo per scoraggiare quelli che frequentano la sua scuola, è un discorso onesto, coraggioso, vedete, essenziale. E aggiunge adesso nei versetti da 22 a 24: tra i tesori della sapienza sono le massime istruttive. Comunque c'è una garanzia, vedete, ci sono le parabole epistimis, le massime, le parabole che ci hanno istruito, ci sono tutti i testi sacri, questo per lui è scontato. È scontato per l'appunto come si fa il panino con la marmellata merenda, insomma, questo è scontato. Tra i tesori della sapienza sono le massime istruttive, ma per il peccatore la pietà è un abominio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti. Quelli ci sono già, non è che te li devo insegnare io quelli. Io non è che sono qui, faccio scuola, sono maestro, si dice, perché ti devo insegnare quelle cose che sono scontate, le sai già. Stanno scritte, sono anche tradotte. Ma se desideri la sapienza, osserva i comandamenti, allora il Signore te la concederà. Il timore del Signore è sapienza, ritornano i termini che abbiamo incontrato inizialmente, è sapienza e istruzione. Si compiace della fiducia e della mansuetudine. È interessante questa raccomandazione a prendere fiato, a non incaponirsi, a non intestardirsi, a non pretendere di invadere la scena in maniera appassionata. Vedete, d'altra parte anche il coraggio di non arrendersi di fronte al, qui è il disprezzo da parte del cosiddetto peccatore, per il quale questo modo di procedere, che qui è sintetizzato con il termine pietà, è abominevole, è una perdita di tempo, è una fantasia pericolosa. Per il peccatore la pietà è un abominio. E beh, prendiamone atto, prima di procedere nel cammino didattico, si tratta di passare attraverso ostilità, incomprensioni, contraddizioni che sono come dire da riconoscere, sono presenti nel contesto, ma hanno evidentemente dei riscontri. Questo peccato di cui si parla qui ha evidentemente delle forme di complicità nell'animo umano, nell'animo di coloro che frequentano quella scuola del maestro. Guarda, qui è implicito e anzi sarà sempre più urgente questo, attivare questo discernimento, perché ma è anche vero che ci sono già delle testimonianze di cui noi possiamo e dobbiamo tener conto. Questo richiamo alle parabole, alle massime istruttive, ai comandamenti, un'espressione un po' generica, ma che dice tante cose. E soprattutto, vedete, questo richiamo alla confidenza, alla fiducia e alla mansuetudine. L'ultimo rigo del versetto 24, il secondo rigo: il timore del Signore è sapienza e istruzione, si compiace della fiducia e della mansuetudine. Non è una prospettiva che si presenta a noi come garanzia di successo, di trionfo, di acquisizione di chissà quali strumenti adeguati a conquistare pezzi di mondo, ma è una prospettiva che consentirà finalmente di scoprire quella gioia che noi non conosciamo, che è la gioia, dice, della mansuetudine. E dire mansuetudine è come dire disponibilità a apprezzare ciò che ci è gratuitamente donato. Questo è fondamentale per il nostro maestro, già l'abbiamo colto precedentemente, adesso vedete, ultima parola di questo breve intermezzo: mansuetudine, riconoscimento del valore che sta in ciò che ci è gratuitamente donato, e in tutto ciò che esiste la gratuità di un dono che ci è consegnato. E adesso, dal versetto 25 del capitolo primo fino a tutto il capitolo 2, versetto 18, almeno qui dobbiamo arrivare, io dovrei arrivare al capitolo 4, comunque poi faremo salti con qualche correzione. Da qui adesso il nostro maestro entra in una prospettiva propriamente didattica, vi dicevo. Come si ottiene il timore del Signore? Come si ottiene? Allora lui va avanti, non secondo le argomentazioni di carattere scolastico a cui siamo abituati noi, si parte dalle premesse e man mano si elaborano dei passaggi in forma più o meno logica, sillogistica, ecco, per arrivare a un itinerario come nei nostri trattati. No, lui non usa questo metodo, va avanti così per richiami, per sollecitazioni, squarci, l'obiettivo che evidentemente si propone non è quello di dimostrare come possiede una visione delle cose che è documentata con la logica di una argomentazione ben articolata. Quello che si propone come obiettivo è di interpellare i suoi interlocutori, questo sì, e di interpellarli là dove stanno muovendo, immaginiamo giovani ragazzi, giovanotti in questa scuola di Gerusalemme, stanno comunque affrontando in un contesto dove naturalmente matura la percezione della propria esistenza è collocata sulla scena del mondo, matura la coscienza di una vocazione alla vita. Allora lui dice, prima strofa di questa istruzione, dal versetto 25 al versetto 29: non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con doppiezza di cuore. Non avvicinarti ad esso sarebbe impossibile. Come fai a avvicinarti al timore del Signore se c'è di mezzo questo atteggiamento interiore che lui definisce doppiezza? E vedete, ci sta invitando a verificare quale trasparenza, quale sincerità, quale autenticità, quale onestà ci, ci colloca nella posizione di interlocutori che hanno preso posto nella scuola del maestro. Doppiezza di cuore, c'è poco da fare. Non essere finto davanti agli uomini, controlla le tue parole. Non esaltarti per non cadere e per non attirarti il disonore. Il Signore svelerà i tuoi segreti, ti umilierà davanti all'assemblea, perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di inganno. Ecco, e vedete, il contesto scolastico è il luogo in cui è primaria l'esigenza di questo discernimento e di questa verifica. Se non c'è trasparenza per quanto riguarda le motivazioni interiori, se non si è disposti a porgere il proprio vissuto perché sia verificato in tutte le sue componenti, in tutte le sue articolazioni, con disponibilità sincera, dice non ci siamo. È interessante perché il nostro maestro, vedete, per ottenere il timore del Signore, il primo richiamo che ci rivolge è esattamente questo: ma tu sei sincero? Ma sei sicuro che lo vuoi? Ma ci pensi veramente? Ma ci sei veramente con quella vita, così come riesci a comprenderla, a interpretarla, a gestirla? Se sei un ragazzo, sarai un giovanotto, sarai anche un adulto, ma tu con la tua vita ci sei? Perché per cercare e trovare il timore del Signore, da cui dipende tutto il resto, vedete? E qui il cuore non può essere doppio. La vita non può essere mascherata. E allora insiste, se la strofa che segue, qui ho passato una riga, siamo ormai, vedete, col capitolo 2, 6 versetti. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, ecco, figlio, presenti, sei venuto per servire il Signore, preparati alla tentazione. La tentazione è il pirasmos, è la prova, la prova. Dunque, secondo segnale, vedi che inevitabilmente qui ci saranno ostacoli da affrontare, delle contrarietà oggettive, che tutte sono ricapitolate in questo termine pirasmos, la prova. Abbi un cuore retto, sì, costante, non ti smarrire nel tempo, qui dice della seduta, nel tempo dell'incidente. Già, c'erano gli incidenti, sì sì, e il maestro ce ne parla subito, guarda, ci sono incidenti. E sta unito a lui, il Signore, senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Già, e se da qui agli ultimi giorni io vado da un incidente all'altro, da una prova all'altra, da un ostacolo all'altro, da un inciampo all'altro, ebbene, lui non esclude un'eventualità del genere, dice guarda che qui bisogna che ti renda conto di come quel cammino che ti è prospettato e per il quale tu intendi impegnarti, inevitabilmente, ecco, adesso lo dice con chiarezza, ti ridurrà in una condizione di piccolezza. E usa per due volte il termine tapinosis, vedete, leggo. Accetta quanto ti capita, versetto 4, sii paziente nelle vicende dolorose. Le vicende dolorose sono le vicende della tapinosis, la piccolezza, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo della tapinosis, della piccolezza. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, segui la via diritta e spera in lui. Dunque, quelle contrarietà inevitabili a cui andrai incontro impongono le misure della tua piccolezza. È interessante perché in questo modo
raccogliere i giovani a scuola all'inizio di tutto un percorso. Sarete grandi! No, mi dice, state attenti, perché se non diventate piccoli non arrivate da nessuna parte. Esattamente l'opposto. Se non diventate piccoli non arrivate da nessuna parte. Cosa siete venuti a fare? Dice, per diventare grandi. Tapinosis. E insomma, sta scritto qua, ecco. Questa via della piccolezza, man mano si verrà delineando insieme con l'esperienza di tanti smarrimenti, vedete? Versetto 2 diceva non ti smarrire, sì, smarrire, però poi vedi che c'è una strada, quella che poi si aprirà sempre per te. Man mano che ti capiterà questo e quello e quell'altro ancora, paziente nelle vicende che ti renderanno piccolo, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo della piccolezza, affidati a lui, ecco, segui la via, questa è la via diritta, la via della piccolezza. La strofa seguente, dal versetto 7 al versetto 9, quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia. E adesso vedete qui aspettate, dice, c'è la sottolineatura circa la necessità di attivare una resistenza, ma una resistenza, vedete, e come già abbiamo intuito, io su questo avevo detto qualche parola precedentemente, fa tutt'uno con quella avventura che qui viene proposta agli aspiranti discepoli, mirata a scoprire quella che si chiama adesso espressamente eleos, misericordia, misericordia, l'economia del gratuito, l'economia del gratuito. Qui dice, quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia, abbiate pazienza, aspettate, perseverate, non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui, il vostro salario non verrà meno, il salario, il mistos, la ricompensa, quale ricompensa? Esattamente questa progressiva scoperta di come siamo chiamati a interpretare il valore di ciò che ci è gratuitamente donato e di come il tutto ci è gratuitamente donato. E allora stavo leggendo, voi che temete il Signore confidate in Lui, il vostro salario non verrà meno, voi che temete il Signore aspettate sperate i Suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia. Ecco, dove vedete questo entrare nell'economia del gratuito, progressivamente, da un'avventura all'altra, da un urto all'altro, da una contraddizione all'altra, questo entrare nell'economia del gratuito, il nostro maestro comunque, vedete, con grande franchezza ci prospetta come radicamento nella gioia della vita. Gioia della vita. È interessante, andiamo a scuola, guardate che ci divertiremo. Ci divertiremo. Forse è stata un'epoca in cui andare a scuola era veramente un divertimento.
Ci divertiremo. Per tutti noi o per chi tipo deve diventare sacerdote o particolarmente
soprattutto per
servire il Signore, per tutti.
Questo
uomini donne.
No,
che si sono alunni. Cosa vuoi fare, qualcosa di divino?
Seminaristi non c'erano ancora.
No, orientativamente lo sapevo, è dedicato a uno di noi. Siccome parlavi di ragazzi,
tu la scuola, ce l'hai la vocazione alla vita o no? Ce l'hai, cosa serve la scuola? Ce l'hai la vocazione alla vita o no? Ce l'hai? Sì, allora sei interpellato.
Lo so, ma mi ci sento, per favore di
Siccome dice. E lui dice comunque questa è una grande fatica, sì, impegnativa, ma grande gioia, grande gioia. La felicità eterna è la misericordia. Leggiamo di seguito e poi arriviamo almeno al versetto 18 e ci fermiamo. Dove dice adesso? Versetto 10. E leggiamo la strofa che segue, sono due versetti, 10 e 11. Considerate le generazioni passate e riflettete. Certo, abbiamo a che fare con una testimonianza che viene da altri che ci hanno preceduto. Noi siamo al mondo, non spuntati improvvisamente come dei funghi, anche i funghi peraltro hanno un retroterra, ma considerate le generazioni passate, riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, e ritorniamo alla misericordia, dove, vedete, non è assolutamente garantito che il cammino nella vita sia carico di successi, di soddisfazioni, raggiungimento di chissà quale benessere, salario e ricompensa, ma il Signore è clemente e misericordioso, questo sì. Questa immersione progressiva nell'economia del gratuito che è rivelazione di come la misericordia del Signore ristruttura dall'interno tutto il nostro modo di discernere, di interpretare, comprese le avversità, comprese le sconfitte, comprese le situazioni dolorose, come la nostra piccolezza diventa il contesto che, come dire, la caratteristica che definisce il contesto del nostro vissuto, che si apre alla gratuità della misericordia. Il Signore, e questo dice, non mancherà mai, anche se le cose non andranno esattamente come ci si arrabatta in tanti modi per ottenere. Il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati, salva al momento della tribolazione. Questo è il caros, il momento della tribolazione. La misericordia è sempre tempestiva, la misericordia è sempre presente nel momento. La gratuità di ciò che ci viene donato è sempre puntuale. È il keros, il tempo, eccolo qua. Il momento, dice la mia traduzione. Allora, rapidamente, qui la strofa seguente è composta da un triplice richiamo, un triplice avvertimento. Tre volte dice guai, 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 guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti al peccatore che cammina su due strade. Qui prima raccomandazione piuttosto energica, non avremo modo di fare strada se si pretende di camminare su due strade. L'ambiguità nell'affrontare il cammino non consentirà di procedere. Primo guai. Secondo guai. Guai al cuore indolente perché non ha fede, per questo non sarà protetto. Qui vedete il cuore indolente, qui c'è di mezzo la pigrizia del ripiegamento, dice guarda, qui bisognerà camminare, guai. Dice, ma io non mi fido, ecco, non mi fido, non ci fidiamo, non voglio fare un passo, torno indietro, mi ripiego, mi fermo, mi siedo, e non trovi protezione così. Non è che trovi protezione perché torni indietro, perché ti fermi, no, vedrai che il cammino si apre, ma bisogna affrontarlo. Guai al cuore indolente. Terzo guai, versetto 14. Guai a voi che avete perduto, qui dice la pazienza, il termine usato in greco è ipomonia, la capacità di stare sotto il carico, di portare il peso di un carico, ma qui vedete il guai è rivolto a coloro che a un certo punto sono insofferenti e rifiutano, a un certo punto, forse già in partenza sono insofferenti, coloro che sono
Vedete, precedentemente era il caso di coloro che sono pigri, prima ancora quelli che sono ambigui, e adesso invece quelli che nella loro apparente, e forse anche onesta, corretta, sincera, intraprendenza, però sono esposti al rischio di essere ben presto sconfitti, desolati, disturbati, disperati, rifiutano di procedere. Guai a voi che avete perduto la pazienza. Che farete quando il Signore verrà a visitarvi? Già. E allora la strofa che segue, dove per tre volte, vedete, compare adesso l'espressione. Queste formulazioni triplici sono molto comuni, molto ricorrenti nel linguaggio del nostro maestro. Tre volte il guai, adesso tre volte. Coloro che temono, coloro che temono, coloro che temono. Ecco, coloro che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole. E coloro che lo amano seguono le sue vie. Detto adesso, l'insistenza è proprio su quello che già avevamo notato precedentemente nel poema introduttivo, questo scivolamento che è più che mai eloquente e pregnante nel suo significato profondo, per quello che riusciamo a comprendere, scivolamento dal timore all'amore. Non c'è soluzione di continuità. Non c'è d'altronde, questo è anche il linguaggio della Madonna nel Magnifico. Coloro che temono il Signore, la misericordia per coloro che temono il Signore, coloro che temono il Signore non sono gli sgomenti, gli spaventati, gli interiorizzati, sono. Coloro che lo amano seguono le sue vie. Già. Dunque è una storia d'amore. Questo il nostro maestro ce lo dice insieme con gli avvertimenti che leggevamo, ma con molta devozione e con molta franchezza. È una storia d'amore, per imparare ad amare, perché magari noi pensiamo a una storia d'amore che ci immaginiamo quando ancora non abbiamo imparato ad amare, ma qui è il timore del Signore, certo. E allora coloro che lo amano seguono le sue vie. È una vita intera che si viene svolgendo e si viene consumando per un motivo d'amore. Quelli che temono il Signore, e insiste, coloro che temono il Signore cercano di piacergli, già, fare la volontà di Dio, farlo contento. È una relazione d'amore, farlo contento, dargli soddisfazione, il suo compiacimento. Coloro che temono il Signore cercano di piacergli, e coloro che lo amano si saziano della legge. Dunque questa relazione nella gratuità dell'amore è tale da saziare la vita. Ed ecco questa vita che si andrà consumando nel corso di questa generazione, poi verranno altre generazioni, la nostra responsabilità per quanto riguarda l'eredità che ricevono dal passato, quanto trasmetteremo a quelli del futuro, ma intanto il nostro consumarci dentro a una relazione d'amore nel discernimento di ciò che gratuitamente sempre dovunque ci è donato, e questa sazietà che riempie. E questo vedete anche il linguaggio di Gesù nelle beatitudini: beati coloro che hanno fame della giustizia, fame e sete, che saranno saziati. E dove questa sazietà coincide con la scoperta che attende di essere compiaciuto di noi, attende di essere corrisposto da noi, attende di essere amato da noi, attende di essere fatto contento da noi, vivere per far contento qualcuno, è un programma. Vivere per far contento qualcuno. Chi vuoi far contento? Avanti, avanti. Chi vuoi far contento tu?
papà, la mamma, oppure non so, lo zio, oppure mettete quello che volete. Bene, insiste, coloro che temono il Signore tengono pronti i loro cuori e umiliano l'anima loro davanti a questo umiliano tapinososin, e renderanno piccola in futuro, renderanno piccola l'anima loro davanti a lui, già quella piccolezza di cui già sappiamo e che adesso viene ulteriormente richiamata dal nostro maestro. E fino al versetto seguente ci fermiamo perché siete abbastanza stufi. Versetto 18: gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, poiché qual è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia. Fine di questa prima istruzione, poi vedremo in seguito se Dio vuole. E intanto cadere nelle mani del Signore, ecco, è proprio un'immersione, è proprio un tuffo, è proprio muovere passi nella prospettiva di una ricerca che ci rimanda all'evidenza della nostra piccolezza e fa di questa stessa piccolezza l'occasione per misurarci in rapporto a ciò che gratuitamente riceviamo in una dimensione di misericordia. Qual è la sua grandezza, tale anche la sua misericordia. Per quale grandezza si va a scuola? Ecco. Per quale grandezza si è tenuti a scuola? Torniamoci qua. Abbiamo letto due capitoli, adesso vediamo. Allora, ci siamo. Mio nonno Gesù, mi ha detto. Mio nonno Gesù.
Ma non è Gesù il nostro.
No, no. È Gesù, figlio di Sira, figlio di Eleazar. Bene. Faremo qualche qualche corsa attraverso queste pagine. E va bene, ciao Caterina.
Per la mia laurea.
Ah, sì.
Ecco, grazie.
Congratulations.
Vabbè, passo. Psicologia clinica. Sono andata a Bologna dai figli, così. Thank you. faccio il giro se lo
segreto. Solo un po', ma io ho
bisogno
di fare
qualcosa. No, ho
capito il tuo nome. Bene.
Faticoso, non è stato così semplice, no, anche perché comunque ha avuto poco tempo, nel senso che ho studiato di sabato assolutamente, e comunque poi quando cominciavo la settimana a scuola tutto quello che ho studiato si spostava, quindi
E allora?
Una prima. La prima impressione è che è vero le parole del capitolo 50. Beato chi mediterà, chi ascolta queste cose questa sera. Ecco. La prima consapevolezza è proprio questa, che quello che ha scritto è vero. È meraviglia questo versetto. È quasi il gusto, vedete, stiamo gustando questo confetto, e questi versetti sono l'espressione proprio di questo gusto, di questa sapienza semplice. Meraviglia, no? Quando noi diciamo la domenica dal libro della sapienza, le anime dei giusti, e così. Invece adesso è vero, ecco, è meraviglia questo fatto qui. Ripeto, ecco, mi colpisce, grazie come sempre a Pino che ha cominciato da qui, ecco, chi si vede nel cuore diventerà saggio. È veramente un percorso, no? Esistenziale. Peccato è che quando noi poi predichiamo, ecco, c'è, se lo sapevo che non ci ho mai pensato, ce l'ho letto, magari uno ha pure studiato, però questa sera questo versetto del capitolo 50, una sfida bella.
Ti è venuta una nuova ispirazione.
Penso proprio, sì, niente, più chiaro. Chiaro, avvicinarsi al libro, alla pagina sacra, ecco, con questa semplicità come uno sa fare, e penso anche unico come lo trasmette, perché poi pare che è uno scriba che prende cose antiche e cose nuove da sotto. Diciamo, ecco.
Sì, già, io si di vuole. Grazie a voi.
Grazie a te.
Quest'anno vedremo un punto di.
Bisognerebbe riuscire a capire però che cosa vuol dire l'insegnamento, perché lì è chiaro, è evidente che ci sono delle cose molto belle, interessanti, profonde. Ma c'è anche il riconoscimento che noi dentro quelle cose non ci siamo. O siamo in tutta cosa negativa che in quelle cose per fare il problema. Quindi lì c'è un dato importante della esistenziale, cioè, umano, cioè che la nostra umanità è a confronto con la parola, e probabilmente l'insegnamento che ci sentiamo identici, questo è il caso, l'insegnamento siamo identici,
non siamo? Non ho capito.
Deficit, siamo in mancanza. di quello. Intanto è quello il punto. Cioè, la forza dell'insegnamento è forse che ti fa diventare piccolo. Per me che è il
siamo alunni, non al top.
Ti fa riconoscere. Io credo che proprio la condizione umana, a prescindere che uno di noi, ma è la condizione umana che ha contatto con quella parola, e si sente lungo, si sente incapace.
Ma parte, pure io penso che questo è un cammino di coerenza, nel senso, però è un cammino di spogliamento, pure. È un cammino, cioè, di spogliamento di tutte quelle infrastrutture, cioè quegli ostacoli che si cioè è superarle, infatti i comandanti, come dicevano i comandanti. Infatti sembrerebbe, all'inizio sembrerebbe bello, no? Dice, di cercare pure la sapienza, come se noi fossimo capaci di ricercarlo, mentre in realtà è lui che ce l'ha dato fuori la sapienza.
Come Dionigio. Come Dionigio.
Tante suggestioni, e poi è molto umile, perché al prologo dice no, ecco, una parola tradotta poi in un'altra lingua cambia. Questo è anche un altro dono grandissimo della parola di Dio, che come la posso tradurre io? Che potere ho, ecco, pure lui, non so se l'umiltà o l'approccio immediato, ecco, io la posso leggere in greco ancora oggi, per grazia, l'ebraico non l'ho dimenticato, mi dispiace, però è già un dono grande, no? E lo lodo che dice quella cosa vera, ecco, la traduzione.
Solo che io non capisco mai, sempre come al solito, i tempi di chi l'ha scritto, questo che traduce, pare moderno, ma di pandemia. Il
traduttore, no. 132 avanti Cristo, ha detto lui.
No, sono riesci.
Ptolomeo Vercelli, 138° anno di Ptolomeo Vercelli, 132 avanti
Cristo. Sì,
mi
sto
leggendo,
non sapevo chi era il suo nome.
È uno di Ptolomeo, Ptolomeo d'Egitto. Alessandro d'Egitto.
Sembra moderno tutto l'insieme, questo che dice la scuola, sembrerebbe di oggi
andare. Ah, perché noi lo aiutiamo.
Oppure i problemi sono sempre quelli,
anche noi siamo chiamati a tradurre, anche noi siamo chiamati a
tradurre.
Tu vuoi il coraggio.
No, poi chiedo, tradurre dal greco ha tradotto, ma invece...
No, dall'ebraico in greco.
Dall'ebraico il testo è stato scritto la prima volta in...
Ebraico. Nonno.
Il nonno. Ebraico, qualcuno solo...
Il mio Pappos Isus.
Il mio Rosa. Appunto, e allora...
No, adesso non quel nonno.
Bene, allora ci fermiamo su questo nome, ragazzi. Facciamo una preghiera.
Quando ci vediamo di nuovo per stirare,
ci vediamo il 22.
Secondo martedì di 22 c'è la scuola. Il secondo martedì c'è quel
mese. Comunque arriverà l'avviso.
Secondo martedì di dicembre, c'è la scuola. Padre nostro,
sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
quotidiano e perdonate a noi i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Amen. Mater pietatis.